finestra, è vero, gente che vorrei appasciata, gente bella l'aria, allegra, mogiosa, è sediata, gente riputtuta, con la cicchia esata, bocca scetta, tu ho voglia di qualcosa, un bassa bocca, un lemon soda, e tu già rispondi, Giuse, quando ti chiamavi Giuseppina, eri le cabbabrio, sciacca granita. Tu una fattusciata e ora che sei grosso imprenditore t'anzignara classe in do parlare. Sogno sempre alla finestra, è vero, gente spacinata, sto agata dai banchini della piazza, sto terzo ma sigaretta, gente casa incontra e dici ciao con nata leata, gente casa all'asca, gente casa abbraccia e poi si passa, gente casa pasce in genna cigna, si strapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta a missa, gente casa fa le canna sarda, ma ci fa trovare a tavola con sata cucumana. Chi c'ha vedi di dare aria una vita altra a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venne a travagliare con mia vecchia indispettita, avevo che già rero vitro, io ci dico ma scusati, chi sta la mia casa e stai o ne me pare. La domenica mattina dai a to parlanti della chiesa, voci pace coppola, nantroni case trasi dentro l'ossa, peccatori rinunciati a ripiccati della carne, quando diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando attacchio della chiesa si posteggia un macchinone, scennisario branchi a tetto tra leone, pace coppola balbette a mocchia l'omelia con tre parole, perché sua maestà sa fare la comunione. Chi c'ha vedi di dare aria una vita altra a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venire un poco a mare con mio vecchio dito, così anche mi pare di scritto, io ci dico ma scusare, perché ad stare qua sotto la mia casa a panzuttare. Sembra la finestra, è vero, aranni civiltà che sta donne turche e pre cristiani si stringevano la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di pittizza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò qua stato ieri, oggi forse che potessi ritornare, so trovamo semi buono di che andare da sta terra, fuoco e mare, oggi sento che mi parlo cuore e dice che le cose stanno per cambiare. Chi c'ha vedi di tagliare una vita altra a cui pensare, a me un poco di che fare, e da venne a ballare e dare quattro saute e mi scede giusto per sbagliare, io ci dico con piacere c'è qualche danza scelta cavoli di consigliare.
Carmen Consoli a Finestra, pezzo in siciliano, come si sarà notato, da Elettra, album 2009 della cantantessa catanese. Con noi non Carmen, purtroppo, ma un personaggio un po' meno avvenente di Carmen, Arnaldo
Casali.
Ma
neanche poi tanto meno.
Ma neanche poi siamo lì, neanche tanto meno.
Carmen,
bella Carmen con la nuova capigliatura folta.
A me piaceva anche prima, a me piace sempre Carmen, come la metti la metti.
Beh, non dire cose oscene per favore.
Carità, come metti, ecco, io cambio subito il microfono.
Ma perché andava benissimo.
No, stavamo già litigando.
Ma andava bene, quindi... Madonna, sembri Obama, c'hai 7 microfoni davanti.
Allora, abbiamo scavallato.
Ti manca la Clinton e poi sei perfetto.
Ecco. Abbiamo scavallato la puntata numero 250.
Scavallato viene dall'Accademia della Crusca, da dove viene?
Esatto. Quindi l'abbiamo festeggiata bene, perché abbiamo ascoltato appunto domenica scorsa lo speciale del Festival Popoli e Regioni con una delle più grandi ospiti che abbiamo avuto, non solo l'ultima edizione, ma in generale al Festival Popoli e Regioni, cioè Lina Wertmüller, insieme a Cecilia Minucchi, regista ternana hollywoodiana, perché appunto ha fatto un film a Hollywood con dei grandi attori come Jason Patrick e Samantha Morton. E che
Jason Patrick, grande attore.
Quel film, sul film della Minucchi, è veramente bravo. Io non lo conoscevo,
non l'ho visto.
Cioè lo conoscevo di nome, insomma, non l'avevo mai visto. Invece Samantha Morton.
Senti, mi sa che ti tocca cambiare non computer, ma il microfono un'altra volta. Prova l'altro, cortesemente, vai.
Questo.
Tienili tutti e due vicini, che gli fa?
Perché questo mi sfa.
No, è ottimo quello. È meglio quello.
Tu dici che è meglio questo?
Secondo me sì. Vai, togli l'altro. Togli l'altro. Perfetto, vai.
Allora.
Va bene. Allora, metti l'altro. Tutti e due. Vai.
Allora,
Cali, presidente americano. Tremenda. Vai.
Ho perso il filo?
No,
allora Samantha non perdo mai il filo, anche perché se ce l'avessi un filo lo potrei perdere, non avendolo.
Mica sei Arianna, non ho
vedi,
capito.
La scaletta? Vedi,
la scaletta è bianca,
come sempre, come avrebbe detto mia nonna, faccio tutto a memoria proprio.
Ma perché io no? Andiamo a braccio.
Allora, andiamo a braccio, ecco, ce ne ho due io, penso. Quindi Samantha Morton, grande attrice, mi abbiamo festeggiato in modo, insomma,
ma
degno.
La tosse quando passa, a Capodanno?
Ah, non lo so, il prossimo anno. Quindi abbiamo festeggiato bene le 250 puntate di Adesso in Onda, oggi sesta puntata consecutiva di quelle del martedì invece, quindi l'esclusione del speciale di
sesta puntata con la tosse
anche, ma soprattutto sesta puntata senza ospiti e senza interviste.
Ma sempre, intervistami, no?
Che sempre aspetti? Io e te.
Sempre io. Che noia, che barba. Sandrina, su.
Allora, no, in realtà io ti ho intervistato.
Uno sciroppo per Casali,
tra queste
per favore,
sei puntate c'era anche lo speciale Blue Cinema in cui io ti ho intervistato, quindi.
È vero.
Comunque, diciamo appunto ai nostri ascoltatori che magari si sono un po' stancati di sentire sempre io e te, Dio,
che non siamo una coppia di fatto, chiariamo questa cosa.
Di fatto non siamo una coppia.
Di fatto non siamo una coppia.
Che dalla prossima settimana ricominciamo ad avere invece degli ospiti, grandi ospiti, cominceremo niente po' di meno che
martedì tutto attaccato prossimo, con Enzo De Caro.
Esatto.
Fammelo dire a me.
Che sarà in studio con noi per presentare lo spettacolo, il prossimo spettacolo di Visioni in Musica.
Sperando che il microfono funzioni meglio.
Sperando che il gabbiano Jonathan Livingston in scena il 27 gennaio
al Palazzo Gazzoli.
Ci farà, oltre ad avere finalmente lui, perché di lui ne parliamo con Enzo De Caro, soprattutto del disco che ha fatto, no, con le canzoni di Massimo Troisi, ne parliamo da 4 anni ormai, abbiamo iniziato 4 anni fa.
Finalmente
ce l'avremo con noi, e tra l'altro oltre a intervistarlo avremo anche la possibilità di avere un'esclusiva assoluta, perché ci presenterà in anteprima totale per Radio TNA un frammento di questo spettacolo che farà proprio dal vivo in studio insieme a uno dei musicisti che lo accompagna.
Restate sintonizzati.
Assolutamente, martedì prossimo e venerdì prossimo non perdete l'appuntamento con Adesso in Onda. Enzo De Caro che parla del gabbiano Jonathan Livingston. Invece oggi...
Non titillare il microfono.
Oggi parliamo un po' d'attualità, perché sennò poi ci dicono appunto, ma voi state sempre a parlare dei massimi sistemi, delle cose notabili. Abbiamo parlato di Sherlock Holmes, abbiamo parlato della Romania, di Vlad, l'impalatore, e poi dice, ma di quello che succede...
Cane nero, fantasma.
No, il cane nero, e dice di quello che accade in Italia, in questo periodo non dite mai niente, invece noi
siamo un programma... Che accade in Italia?
Siamo un programma di attualità, tu l'avevi un po' accennato a Capodanno, è uno degli spunti che effettivamente è interessante da commentare. Quindi, insomma, bisogna anche parlare un po' di attualità, perché questo è un programma anche di attualità.
Certo.
No? Allora, abbiamo iniziato con Carmen Consoli, non solo perché è un disco attuale, è appena uscito, no? Bene o male,
da qualche mese.
Uno dei dischi più significativi del 2009. Tra l'altro ti ricordo che dovremo anche fra qualche settimana, perché abbiamo dato i passaporti Rete Blu per tutte le arti tranne anche che la musica abbiamo dimenticato.
Se vuoi, quindi io te li sparo subito i 3 dischi migliori del 2009.
Dovremo eleggere anche il disco Non ti voglio bruciare questa cosa adesso.
Lo faremo
in futuro, intanto ve le facciamo ascoltare. Quindi abbiamo ascoltato la settimana scorsa un disco, una delle canzoni dell'ultimo disco di Jovanotti. Adesso
ecco, non fa parte dei miei 3 dischi preferiti.
Adesso abbiamo ascoltato Elettra di Carmen Consoli, continueremo
Elettra, insomma, si fa parte
ad ascoltare quindi le migliori canzoni del 2009.
Ma tu parli di canzoni italiane o in generale?
In generale.
Ah, ok.
In questo caso, tra l'altro, abbiamo anche un significato, diciamo, perché questa canzone, avete sentito, parla un po' di una signora che si fa gli affari degli altri, no?
La
che
pettegola finestra, del condominio.
Che è un po' quello che facciamo noi giornalisti, tutto sommato. Stiamo un po' alla
io
finestra,
non sono giornalista.
Noi giornalisti
io sono
stiamo alla
cosa.
Fine, però insomma anche tu lo fai, perché...
Ma non assolutamente.
Magari le notizie non le scrivi, ma le leggi, quindi...
quindi sono complice, ho capito.
Sei comunque complice. E noi stiamo un po' alla finestra e ci facciamo gli affari degli altri, quindi oggi è quello che faremo. Oggi chiacchiereremo un po' di quello che succede in Italia, faremo un po' di commento, e anche perché di notizie importanti ne abbiamo,
certo. No?
E quindi bisogna dirlo, a cominciare per esempio da una delle notizie della scorsa settimana più importanti, il processo di canonizzazione di Giulio Tinarelli,
sì.
Che insomma ha fatto una svolta molto importante. Sappiamo che è passato dal grado di servo di Dio a quello di venerabile, quindi il Vaticano lo ha proclamato dopo quasi 60 anni dalla morte, quindi diciamo che era ora. Esattamente a 54 anni.
Vabbè,
dalla morte è stato finalmente.
Che è morto nel 56.
Nel 56, quindi finalmente è diventato, ecco, dopo 53 anni dalla morte, è diventato finalmente venerabile, che è appunto il primo gradino per la santificazione. Il primo è servo di Dio, poi c'è venerabile, poi c'è beato e poi c'è santo.
Quattro
il Vaticano
gradini.
Sono quattro gradini, cioè il primo è, diciamo, piano terra, nel senso, cioè, che servo di Dio, diciamo che dopo che sei morto ti ci fanno subito, ma non vuol dire niente.
Ci fanno subito se te lo meriti, non è che ci fanno tutti.
Ma se c'hai degli amici,
ecco.
Poi invece, quando vengono riconosciute dal Vaticano le virtù eroiche, diventi venerabile. Quando fai il primo miracolo diventi beato, il secondo miracolo diventi santo. Quindi
terzo miracolo?
Il terzo miracolo,
braccio destro del Padre Eterno,
esatto, più o meno, credo. No, dopo il Presidente del Consiglio.
Ah, ok.
Allora, quindi sono stati riconosciuti.
Avete capito che piega sta prendendo la puntata, no? Credo, va bene. No, l'unica cosa che ci può salvare è la tosse. Ecco, un attacco di tosse ci salva.
Quindi, parlando seriamente, insomma, Giulio Tinarelli, il Vaticano ha riconosciuto le sue virtù eroiche e quindi è passato a livello di venerabile. E quindi questo è un processo di canonizzazione che sta finalmente procedendo. Ma c'è un processo di canonizzazione che sta ben più avanti, ed è quello di Bettino Craxi, no? Come sappiamo, che invece è stato già proclamato beato. Anche perché lui il miracolo l'ha fatto, credo ne abbia fatti diversi, ma tanto per la beatificazione ne serve uno solo. Lui uno grosso l'ha fatto, perché ha trasformato un cantante di crociera nell'uomo più importante e più potente d'Italia, quindi mi sembra che come
stai
miracolo...
Stai parlando di Tony Dall'Ara,
sì, assolutamente, quindi mi sembra che come miracolo sia abbastanza importante.
Bene.
Ed è stato proclamato beato in diretta televisiva al TG1 da Augusto Minzolini, come tu sai, che insomma ha pagato anche di altri miracoli fatti in vita. Per esempio ha detto che ha salvato l'Europa e l'Italia dal comunismo insieme a Giovanni Paolo II e a... Ronald Reagan, no?
Una cosa quello che faceva l'attore,
esatto. Questa cosa ha scandalizzato moltissimo Antonio Di Pietro, che se l'è proprio presa male, si è proprio arrabbiato tanto. Ha fatto un'intervista in cui ha detto, ha detto anche che lo querela, ma non so se quello era perché ha detto anche che poi c'erano magistrati che hanno perseguitato e martirizzato Craxi per fare carriera politica, non so se era quello, però so che in realtà la cosa che ha fatto veramente arrabbiare Di Pietro è questo paragone con Giovanni Paolo II. Cioè Di Pietro ha detto proprio è una cosa vergognosa, è una cosa blasfema paragonare Giovanni Paolo II con Bettino Craxi, e ha detto Augusto Minzolini ha fatto peccato.
Ora io non così so, ha detto Di Pietro.
Ha detto che ha fatto peccato, okay. Minzolini. Io non so da chi si confessa Minzolini, perché se si confessa da Don Pierino Gelmini sta a posto, diciamo. È una botte di ferro, visto che sappiamo che c'era un bel rapporto molto stretto anche con Don Pierino. Ah no, non si può confessare perché Don Pierino non è più prete, non è più donna, quindi non può più confessare. Lasciamo perdere.
Forse prima
si potrebbe, ma ormai il peccato l'ha fatto adesso, quindi... Comunque si dice il peccato, ma non è il peccato, quindi... No, non abbiamo detto...
Vabbè, ma si potrebbe confessare anche dal protagonista di Angeli e Demoni, voglio dire, dal camerlengo di Angeli.
Dobbiamo dargli questo consiglio.
Secondo me sì.
Comunque io sinceramente non sono assolutamente d'accordo con Antonio Di Pietro, assolutamente. Io invece offro tutta la mia solidarietà a Minzolini. Io penso, sono d'accordo con lui, non credo assolutamente che ci sia nulla di male nell'accostare la figura di Giovanni Paolo II e quella di Ronald Reagan e quella di Craxi. Cioè non credo che assolutamente Giovanni Paolo II se la prenderebbe a male. E non credo, ripeto, non c'è nulla di blasfemo nell'accostare Reagan e Craxi a Giovanni Paolo II, anzi, io credo che sia una cosa molto evangelica, Francesco, perché non ci dimentichiamo che anche Gesù l'hanno messo tra due ladroni.
Questa non ci hai dormito stanotte.
Comunque, detto questo, no,
Reagan pure era un po'. Anche Reagan?
Beh, insomma. Comunque,
non ricordo.
Io quando ti ho chiesto, appunto, parlando di attualità, appena tornato dalla Romania, ti ho chiesto, Francesco, dammi qualche. Dobbiamo
parlare. Ah, io ti ho detto, è vero, ti ho detto, stanno intitolando, vorrebbero intitolare
una via Craxi, ma anche via Berlusconi, hai detto.
Ma anche via Fanfani. Per parlare degli anni 70,
Effettivamente il dibattito è un po' la notizia del momento, cioè se ne parla tantissimo, ne parlano tutti. Il giornale dell'Umbria ha fatto addirittura un sondaggio, sì, che ovviamente ha incoronato Craxi, anche lui santo. Tra l'altro, io, visto che lavoro per il giornale dell'Umbria, devo precisare che il sondaggio assolutamente non era
pilotato,
assolutamente è stato fatto in assoluta trasparenza e in assoluta buona fede, correttezza. Quello che posso dire è che non era un sondaggio, diciamo, era un televoto, perché non è che noi
che
abbiamo,
differenza c'è,
e la differenza è che non è che noi abbiamo intervistato la gente per strada dicendo
che
ne pensava, ma abbiamo detto, se volete potete scrivere in redazione o telefonare e dire cosa ne pensate. E quindi in questo caso, diciamo che di fatto telefono e ne scrivono soltanto quelli
favorevoli,
interessati, cioè il televoto non è un sondaggio, il sondaggio serve a capire cosa pensa la gente,
è una specie di plebiscito il televoto, così.
Ma neanche sì, tutto sommato, nel senso che quando tu fai un'inchiesta, un sondaggio,
non toccare magari il microfono,
scopri che cosa pensa la gente, qualsiasi. Col televoto in realtà non conta quello che pensa la gente di te, ma conta quanti amici c'hai che ti votano. Quindi e Craxi, bisogna dire che evidentemente di amici a Terni anche ne ha diversi. Però anche noi facciamo un sondaggio, volendo, potete scrivere su radioadesso.it, adesso in onda.splinter.com, potete a margine di questa puntata, a commento di questa puntata, dirci che cosa pensate di tutta questa questione.
Oppure facciamo, volete intitolare una via a Arnaldo Casali, per
ecco,
esempio,
per esempio facciamo, ecco, volete intitolare una via a Casali e Franceschini insieme, in coppia, come Gianni e Pinotto.
Rigoroso ordine alfabetico, ecco. Va bene.
Comunque
anche se sono più vecchio, quindi dovrei stare prima, ma lasciamo camminare, vai.
Franceschini e Casali.
Va bene, via.
Allora, però adesso mi faccio serio. Io personalmente, Francesco, non so tu come la vedi,
ma la questione di Bettino?
Tu la faresti una via Craxi?
Ma onestamente no, non capisco il ruolo di. Io credo che adesso, se vuoi parlare seriamente, credo che Craxi sia stato effettivamente un po' il capro espiatorio di tutta la faccenda, perché non credo che fosse solo lui, diciamo così, responsabile di qualche marachella, definiamola in questo modo. Però adesso da qui a intitolargli una via mi sembra un po' eccessivo.
Anch'io, guarda, io sinceramente non sono favorevole a intitolare una via a Craxi, perché secondo me, comunque, appunto, a prescindere, come dici tu, magari è un capro espiatorio, no? Però io credo che comunque la figura di Craxi un po' ci riporta a dei tempi tristi, no?
Non che queste italiana di oggi siano molto migliori,
no? Secondo me sono migliori, perché mo te lo spiego subito, perché ci rimanda a dei tempi tristi in cui succedeva, a quei tempi, che un politico venisse colto con le mani nel sacco mentre prendeva una tangente e venisse arrestato per questo. E io credo che questa sia una cosa assolutamente vergognosa, cioè che un politico uno
possa avere la libertà di prendere una,
esatto, cioè io credo che comunque vadano fatte delle tutele per i politici corrotti, comunque vanno tutelati. Io credo che da questo punto di vista invece abbiamo fatto dei grossi passi in avanti negli ultimi anni.
Sì,
oggi mi sembra che tutti i governi, insomma, sia di destra che di sinistra, comunque si occupano di tutelare voglio dire
la
anche
libertà di rubare,
la libertà di rubare, perché dei politici ovviamente, non ovviamente, dei cittadini.
No, i cittadini vanno in galera subito, ecco. Ma subito
mi sembra assolutamente importante, pensiamo,
provano a non pagare il canone della TV, te lo fanno vedere
appunto loro. Pensiamo anche a tutto il lavoro, no, poi ovviamente se è un politico che dice aboliamo il canone e non paghiamo le tasse, va bene. Se poi lo fai tu, no, mi sembra assolutamente giusto, sono i politici che fanno i politici a fare, se non c'hanno manco più i privilegi, cioè gli hanno anche tolto, sì, dopo lo scandalo di Tangentopoli non c'avevano più neanche l'illuminità parlamentare,
ma le auto blu, ma dai, ma scherzi,
ma assolutamente, fortuna adesso la stanno
rinforzando. Io ho l'auto blu, nel senso che ho un'auto di color blu, quindi più o meno,
quindi io credo invece, ecco, che da questo punto di vista, ma pensiamo anche a tutto il lavoro molto importante che si sta facendo adesso sulle intercettazioni, proprio per impedire che un politico per esempio possa essere colto con le mani nel sacco. Insomma, è importante, bisogna tutelarli, anche perché
dopo
no,
l'ultimo caso Marrazzo, peraltro.
Anche perché, se no, Francesco, lo sappiamo come va a finire in Italia, no? C'è un paese dove poi alla fine chi la spunta sono sempre più furbi. E questo non è giusto, perché poi ci si riempie la bocca con le pari opportunità, anche per i deficienti, cioè scusa, anche un politico deficiente deve essere tutelato quando ruba. Non è che si può lasciare, no? Quindi, ecco. Quindi questa è la mia opinione. Ma passiamo ad un altro argomento, ecco. No? Passiamo invece, diciamo, sull'altra sponda, come dire.
Speriamo che non parli
parliamo di elezioni regionali.
Ah, ecco.
Parliamo di elezioni regionali. In Puglia
il PD. Pensavo in Umbria.
No, parliamo di in Puglia.
Parliamo della Puglia.
In Puglia il PD boccia Vendola, Rifondazione svendola invece la, la candidatura di Nicchi.
Questa pure non c'hai pensato. Queste di notte ti vengono, eh? Io vorrei far sapere agli ascoltatori più... che gli vengono di notte. Svendola gli è venuta di notte verso le 3.
Il caso più delicato è quello della, della regione Lazio, come ecco. Sappiamo.
Dove ma anche PD... la Lazio sta messa male, ma lasciamo ecco. Perdere.
Perché tu sei laziale.
Ahimè.
Ai te è vero.
Possiamo, te, no? Possiamo ben dirlo. Superare questa cosa, sì.
Comunque in Lazio la sappiamo Lazio, che il PD ha candidato Emma Bonino.
Radicale.
Una candidatura di rottura, bisogna dire.
Sì, non dire di che, per favore.
No, per me è una rottura proprio di...
Sì, comunque, fermo.
Comunque. No, perché Emma che palle proprio, ecco. Dai. Comunque la Rifondazione invece si è opposta a questa candidatura, ha detto
Rifondazione noi non... consumista quella lì famosa,
esatto, ha detto basta, noi non vogliamo una candidata di rottura come Bambolino, noi invece chiediamo continuità anche in quella che è stata la storia politica del centro-sinistra nel Lazio, quindi la Rifondazione vuole candidare a tutti i costi Vladimir Luxuria,
ecco. No?
Per mantenere una certa continuità anche rispetto a Magrazzo.
Apposta hai detto passiamo all'altra sponda. Adesso ho capito perché hai detto passiamo all'altra sponda. Era tutto, tutto studiato. Era bene.
Okay. Comunque, che dire?
Non saprei.
Ho perso il filo, ovviamente.
No, perché ho detto la continuità a Marrazzo e quindi...
Vabbè, poi in Umbria invece... guarda, in Umbria...
In Umbria è un po' un pasticcio. Un po' pasticcio.
Io ancora non ho capito che cosa hanno intenzione di fare, però mi consola l'idea che neanche loro l'hanno capito. Quindi,
sì, c'è una specie
sommato,
di corsa a tre da quello che ho capito io.
L'importante è non fare le primarie. Questa è l'unica cosa che hanno capito tutti. Le primarie non bisogna farle, perché
dopo è difficile imporre un candidato.
Sì, cioè, esatto. No, le primarie si fanno soltanto se c'è un candidato. Questa è una storia...
Sì, l'hai già detta, no? In altre puntate.
Ma non è che l'ho detta io, l'hanno detta proprio quelli del PD. Cioè, le primarie si fanno soltanto se c'è un candidato unico. Perché se ci sono già due candidati non si possono fare le primarie.
Sono incerte, come
sono incerte,
finire.
Esatto.
Dopo, come
non si può andare a rischiare una cosa.
È come il film Diverso da chi, non so se l'hai visto.
Esatto. No, non l'ho visto.
È carino.
Però vorrei citare qui parole testuali dell'attuale sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, che ha detto proprio a Radio TNA nel corso della sua prima intervista da sindaco.
Insediamento.
Poi parlando appunto delle primarie ha detto le primarie non le facciamo perché non possiamo rischiare che le primarie poi finiscano per lacerare il partito. No? Perché
tradotto vuol dire?
No, perché le primarie rischiano appunto di lacerare il partito e quanto a lacerare il partito ci pensiamo noi e vogliamo
questo, non l'esclusiva. Detto, questo non l'ha detto, questo ce l'hai aggiunto te.
Vogliamo assolutamente mantenere questo, l'esclusiva sulla lacerazione del
questo
partito.
Questo mi gioco la testa che ce l'hai aggiunto te.
Io sono d'accordo, ecco. con il sindaco, è vero, perché che cosa succede se tu dai la parola al popolo, no? Lasci che le primarie che il partito venga lacerato dal
metti
popolo.
Metti che eleggano Arnaldo Casali.
No, ma al di là delle elezioni, ma che comunque il partito si lacera, no? E poi magari rischi che dei brandelli rimangano per strada inutilizzati. Invece, bene o male, quando ci pensano i dirigenti del partito...
Ma oggi c'è la raccolta differenziata, sai,
tutto.
Per strada.
Ma loro la fanno, sono molto ecologisti. Qui i brandelli si recuperano tutti quando sono i dirigenti del partito. Quindi questa è assolutamente una cosa importante. Poi vogliamo fare una piccola pausa musicale?
Volentieri.
Abbiamo un brano che abbiamo già ascoltato domenica scorsa a chiusura della puntata con Cecilia
Popoli
Minucchi
e Religioni.
Müller, la riascolteremo quando tornerà a trovarci Cecilia Minucchi. Questo è un brano di un gruppo norvegese,
mamma
il cui nome io non vi ripeto perché
è
Heroic Sock Pop, è una cosa strana, però il brano si chiama Happy Up Here.
Bene.
We'll be right back.
nuovo appuntamento di Adesso in Onda.
Era proprio questo, il nuovo appuntamento di Adesso in Onda, quello con Che ti venisse un bene, quello con Arnaldo Casali, ecco.
Nuovo appuntamento di Adesso in Onda, ricominciamo tutto da capo.
Ma perché mi hai
detto
parliamo,
che... oggi abbiamo ascoltato, abbiamo appunto sentito questa canzone di Pippo e oggi parleremo un po' di attualità.
Era il sosia di Casali.
Quindi cominciamo a parlare oggi, perché sempre sono sei puntate che siamo sempre io e te.
Io l'abbiamo detto.
Quindi parliamo un po' di attualità, parliamo innanzitutto del processo di organizzazione di...
Di Bettino Crax, no, di chiedo scusa, di
che comunque è a buon punto, insomma, è stato programmato Beato Augusto Minzoni, eccetera, eccetera. Questo è il riassunto.
Secondo
della,
me faranno Beato Crax e dedicheranno una via a Tinarelli.
Comunque, parliamo di...
Può darsi. Può darsi che fanno il contrario.
Può darsi. Parliamo adesso, continuiamo a parlare di attualità, anche di attualità tragica, purtroppo, perché sappiamo che l'ultima settimana è stata segnata dal terribile terremoto ad Haiti, e c'è una notizia che mi hanno segnalato, insomma, che c'è un gruppo su Facebook che pente incita al terremoto.
Ah sì?
E per questo sono partite,
pensa
anche...
Pensa quanti imbecilli ci,
esatto,
stanno.
Tu pensa, e pensa che addirittura sembrerebbe che sia stato invocato l'intervento della polizia postale proprio per individuare ed arrestare questi pericolosissimi terroristi, perché effettivamente... te l'immagini se poi il terremoto li prende sul serio? Cioè, torna di nuovo, cioè, è una cosa effettivamente pericolosissima. Cioè, io penso che al di là di tutto, insomma, quali che siano le circostanze tragiche o drammatiche del mondo, l'importante è sempre comunque prioritariamente prendersela con internet, che è sempre un rifugio di terroristi. Quindi io direi che comunque
di terroristi forse no, ma di cretini sì, però.
Di cretini, ma che vanno arrestati perché sono pericolosi, ti ripeto, perché uno che inneggia il terremoto ma è pericoloso per la società, perché voglio dire, ti ripeto, se il terremoto poi lo prende alla lettera, no? E fa un'altra strage, voglio dire,
sì, vabbè, però di cattivo
gusto. Chi sono i mandanti morali del terremoto? I mandanti morali del terremoto sono quelli che su Facebook fanno il gruppo a favore del terremoto.
Però è di cattivo gusto. Resta di cattivo gusto.
No, ma ti ripeto, giustamente, quando si fa una cosa di cattivo gusto,
come quelli che quando fece il famoso la famosa eruzione, una delle eruzioni dell'Etna, scrissero verso Milano, forse i primi leghisti della storia, Forza Etna, insomma.
Sì, e notoriamente poi sono andati in galera tutti quelli, però, Ti ripeto,
non perché lo so, forse erano gli stessi che tiravano i sassi poi dal cavalcavia.
Le persone di cattivo gusto vanno assolutamente fermate, arrestate e, insomma, oddio, insomma, se tutte le persone di cattivo gusto andassero arrestate, penso che in Italia...
Vabbè, avremmo le galerie a cielo aperto, no?
Comunque no, ma effettivamente internet, cioè, ripeto, internet in modo particolare Facebook, io sono convinto che siano un ricettacolo di gente assolutamente pericolosissima, ma pensiamo anche a quello che è successo quando Ruffo Berlusconi gli hanno, no? L'attentato, che poi immagina lì Fede quanto è stato contento che finalmente ha potuto dire attentato, ti ricordi quello che fece la parodia che ogni volta
Zelig, sì.
Finalmente gli hanno fatto un attentato vero, e finalmente Fede ha potuto dire, però,
a colpi,
ecco,
di Duomo, sì.
In quel caso anche, per esempio, sono partite delle indagini, perché, insomma, c'era gente anche lì su Facebook, gruppi, a me guarda, per esempio, io sono rimasto assolutamente scandalizzato e anch'io ho fatto denuncia assolutamente, perché mi è arrivato l'invito, pensa, ad iscrivermi al gruppo solidarietà alla statuetta del Duomo colpita,
sì,
dalla faccia di Berlusconi,
è arrivato anche a me,
e questo è una cosa assolutamente scandalosa, e in generale, però approfitto per
non so se era proprio quella di statuetta o il facsimile, però insomma,
comunque io approfitto proprio per questa occasione per spezzare una lancia sul costato,
o un Duomo anche,
sul costato di Berlusconi, che sappiamo che comunque lui è, no?
Sì. Per favore, quindi... Longino, dai, vabbè, sentiamo.
Quindi perché basta, cioè basta. Cioè, è vero, c'è una campagna di odio che ha portato appunto all'attentato, alle peggio cose, e non si fa altro che parlare di Berlusconi in questo paese, soprattutto dei suoi affari anche privati, diciamoci la verità, che poi diciamocelo, cioè il fatto che lui parlano sempre del fatto che va a donne, adesso dopo gli scandali che sono seguiti abbiamo capito perché ne parlano sempre, che sono invidiosi, perché l'unico che va a donne è Berlusconi, gli altri
vanno ad altre
e
cose,
quindi c'è una, diciamo, certa invidia anche. Però ecco, a parte questo, poi io penso che bisogna anche parlare di politica, insomma, non soltanto del gossip. Quindi
com'è che si chiama la villa dove aveva
Villa Certosa?
Villa Certosa, che però sarebbe più Villarzilla, forse ultimamente, che Villa Certosa.
Sì, vabbè. Però basta, non ti ci metti anche tu, Francesco, parliamo.
No, dico, ecco, che insomma, credo, l'età media, diciamo.
Io credo che un politico, un premier, vada giudicato per quello che fa per il paese, per le leggi che fa e non per le sue frequentazioni sessuali. E quindi io credo che bisogni parlare un po' di più della sua opera di politico. E anche su questo fronte, diciamoci la verità, se dicono sempre le stesse cose, gli stessi luoghi comuni, se si dice sempre che Berlusconi si fa le leggi per conto suo, per farsene affari suoi, per non andare in galera.
Ma c'è una cosa positiva in questo, abbiamo tutti reimparato il latino, no? Le leggi ad personam.
Oh, è vero.
È latino.
Però basta, cioè basta, non è vero, Berlusconi non fa soltanto leggi ad personam, fa anche leggi ad personam, va bene, ma anche giusto che le faccia, perché come ci ha detto Pasquale Squidieri quando l'abbiamo intervistato, anzi io vi invito ad ascoltare l'intervista su Radio Adesso, sezione interviste, c'è Pasquale Squidieri che quando io l'ho intervistato mi ha detto sì, è vero, Berlusconi se fa l'affaracci suoi e fa bene, perché sono 15 anni che gli rompono le scatole e non lo vogliono mandare al governo.
Ha detto le scatole, ha detto un'altra cosa.
Ha detto altre cose. Altre cose, ha detto finalmente che lui sta al governo, se fa l'affaracci suoi e non gli rompete le palle, perché fa bene a farseli. Ecco. Quindi, e io sono d'accordo con lui, però non fa solo questo. Non fa solo questo, diciamolo, no. Questo va detto. Lui ha fatto anche tante importanti riforme, no? Sì. Perché le ha fatte le riforme.
Io non ho paura di quello che stai
non
per
possiamo dire che non ha fatto le riforme. Le riforme le ha fatte, per esempio, ha riformato le camicie nere.
Ecco.
E non mi sembra una cosa da poco. È importante questo. È importante.
Taglio più moderno, tutto.
Esatto. Io da questo punto di vista ne ho avuto anche testimonianza personale.
Ne porti una oggi in questo momento.
Ma poi ne ho vista una di queste ronde, l'ho vista a Bologna. Quando sono andato in Romania, sono passato prima, ho passato una notte
pensavo
a Bologna.
Pensavo che Bologna stesse in Romania in questo momento.
No, però sono passato.
Lì per i motivi che sappiamo, esatto.
Sono passato per Bologna e devo dire, insomma, girando di notte per Bologna, insomma, è un po' inquietante, perché guarda che Bologna è piena di stranieri, ma gente pericolosissima,
sì.
Cioè, e io guarda, per esempio, una cosa impressionante, le pizzerie, no? Per esempio, tu giri, le pizzerie sono tutte in mano a stranieri, cioè non c'è sta più un italiano che fa la pizza, sono tutti arabi poi, cioè vedi pizza egiziano, poi la pizza
kebab,
no pizza, ti fanno pizza, tutta la pizza, perché tu vai kebab, sai a cosa vai incontro, ma tu per esempio vai a comprare la pizza da un arabo, cioè, ma è una cosa pericolosissima,
dentro ci sarà anche un po' di tritolo forse,
ma è pericoloso, ma tu prova ad andare da un arabo a chiedergli la pizza agli sprizzoli,
ti dà una pizza,
ti taglia una mano se gli chiedi gli sprizzoli, tante, sì. Ma questo non è che lo dico io, questo l'ha detto anche Oriana Fallaci, l'ha fatto in un libro famoso che si occupa proprio di pizza, si chiamava La pizza allo scoglio,
lo scoglio della pizza,
esatto, e si parlava anche di questi argomenti, perché è un discorso assolutamente che va affrontato bene. Quindi comunque in un posto, in una città per esempio come Bologna, piena di pizzaioli arabi, io credo che le ronde siano importanti per proteggere la popolazione. Io quando, dopo aver visto, aver mangiato una pizza da un egiziano, poi sono andato a mangiare un'altra pizza da un altro arabo, poi ho visto,
ma non stavi a dieta?
Sì, forse anche per quello che sentivo in una situazione di pericolo, fondamentalmente. Però insomma, poi quando sono andato finalmente, no, passeggiando di notte, ho visto questa figura nera che si stagliava nella notte nella nebbia bolognese.
Chi era?
Era una, io Cassius all'inizio Lei, pensavo no? Fosse un poliziotto, no?
Obama,
mi sono avvicinato,
Obama.
No, c'aveva delle scritte in latino anche lui.
Ecco. Ad personam c'era scritto.
Ho detto non è un poliziotto.
Ex ad personam c'era scritto.
Non è un poliziotto, deve essere qualcosa di un po' diverso.
Questo però, mi fa la festa, hai pensato subito.
Però mi sono sentito subito rassicurato. Quando ho visto questa bella faccia un po' nazista, ho detto adesso stiamo tranquilli.
Era
adesso,
una ronda, era uno delle ronde.
È una delle ronde che ci protegge appunto da tutti questi stranieri che sono, ripeto, assolutamente pericolosi, quindi è giusto, quindi questa è un'importantissima riforma che ha fatto Berlusconi.
Bene, abbiamo finito, eh?
Abbiamo finito.
Meno male, direi questa volta, fammelo dire. Meno male, grazie.
Facciamo pubblicità in Agra Autori.
Una cosa seria, che diamine. Una cosa seria.
Dici qualcosa. Narautori, che c'è stato un altro grande successo.
Grande successo in BCT venerdì scorso, grazie anche a Francesco Patrizi che ha organizzato la cosa. In BCT abbiamo fatto questo spettacolo con Alessandro Cavalieri, Niccolò Bicchi, Emanuele De Santis, che sono rispettivamente il mio socio, lui è cantautore, Emanuele e Nicolò sono i musicisti che ci accompagnano in questa mini tournée. Abbiamo cominciato a Narni, siamo stati a Carsule il 10 gennaio, poi siamo stati in BCT, prossimamente saremo in giro un po' per l'Umbria e, a Dio piacendo, anche per il resto d'Italia, vediamo, fondi permettendo. Spettacolo di canzoni e di racconti, canzoni sue, racconti miei, mescolati insieme, reading, canzoni, io canto anche, la notizia è questa, quindi
maquette reading,
prima maquette reading e soprattutto maquette canting anche, ecco. Invece io canto anche, e cantando, canta che te passa, si dice, quindi cantando passerà un po' a nuttata. Venite perché è carino, interessante e soprattutto
appuntamento.
E soprattutto gratuito, quindi
addirittura, sì, allora vengo.
Qualcuno se vuole può comprare il mio libro o comprare il disco di Alessandro, ma non è obbligatorio. Vi facciamo uscire anche se non lo comprate.
Prossimo appuntamento.
Prossimo appuntamento è da Amelia, probabilmente in data da destinarsi, lo comunicheremo quanto prima.
In data, quindi ricordate, segnatevi sulla
narrautori,
sul calendario.
Ci tengo alla U, non i narratori, ma i narrautori. Narratori e autori.
Segnatevi sull'agenda in data da destinarsi.
In data da destinarsi, quindi voi andate a Amelia tutti i giorni finché non ci trovate.
Oppure andateci in data da destinarsi.
Oppure andate. Andate lì.
Comunque c'è una battuta bellissima, io ho fatto un sacco di battute oggi, tu ne hai una canna la devi fare. Io
ah, ce n'è una che no, perché sai, questo proliferare dei giochi a premio, del gratta e vinci, ho pensato che, dico, magari oggi, se vivesse oggi, più che Leonardo da Vinci, diventerebbe famoso Leonardo da Gratta. Quindi era questa la battutina proprio piccolina, però garbata, garbata. Non le battutacce grevi tue, ecco. Garbata. Tu parli sempre di trans, Marrazzo, e già Marrazzo è un po' un turpiloquio.
Io personalmente quei trans non Marrazzo.
Io neanche, figurati, però insomma, no, e poi Vladimir Luxuria. Io ho fatto una cosa garbata da TV degli anni 60, da Studio 1, quelle cose.
Bene, Studio in onda.
Studio in onda vi saluta. Casali settimana... verrà ricoverato più presto al centro di igiene mentale.
Ricordiamo che la settimana prossima avremo qui con noi Enzo De Caro.
Chissà, se non ci oscurano.
Se non ci oscurano. Abbiamo un brano finale così a casaccio.
Abbiamo un brano finale della nostra amata e splendida Carmen, che io amo oltre
Elettra,
ogni dire.
Segnaliamo anche questo disco.
Elettra è molto bello. Se vuoi, io ti dico che è uno dei miei tre dischi preferiti del 2009. Gli altri due, ovviamente, sono altri due dischi di musica italiana.
Pensavo di Carmen Consoli.
No, ne ho fatto uno solo.
Purtroppo.
Come sai, io ho una
Sergio Caputo
predilezione. No, se vuoi, te li anticipo. Vai. Sono Samuele Bersani e Pacifico.
Ah, beh, io ti posso anticipare che c'è Capossela, ci sono U2 e c'è Giovanotti.
Va bene, c'è una certa miscellanea, quindi poi saranno i nostri ascoltatori a scegliere. Questa è Perturbazione Atlantica, molto bella, di Carmen, da Elettra. Grazie Arnaldo, che tornerà.
Oh, mi raccomando, riascoltateci, commentate questa puntata, se avete qualcosa da dire su Caraxio,
mandateci
sul resto.
Gli improperi che preferite, ma tanto mandateli ad Arnaldo, non a me. E
canale Adesso in Onda su www.radioadesso.it.
E ricordate i narratori, grazie.
Senza sforzo e senza affanno.